podcast del Centro Psicoanalitico di Firenze. Un caffè con l'analista di Teresa Loreto.
Abbiamo il caffè con Laura Colombi. Ciao Laura.
Ciao Teresa.
Laura Colombi è una psicanalista della Società Psicanalitica Italiana che da sempre si è occupata di problematiche relative ai bambini e agli adolescenti, oltre che ovviamente alla psicanalisi per adulti. Però con lei oggi volevo parlare di un tema che sta molto a cuore a tutti noi e che in questi periodi è molto diffuso sui quotidiani e in generale nella nostra fantasia. Cioè, a un anno dall'inizio di questa pandemia dovuta al Covid, la condizione dei bambini e degli adolescenti è molto osservata e in particolare volevo partire da alcuni fenomeni di cui abbiamo letto sui giornali e che sono queste risse che si sviluppano fra adolescenti che si ritrovano in luoghi pubblici attraverso degli appuntamenti presi su internet, dove in qualche modo fanno delle grandi battaglie, delle risse, ovviamente senza mascherina, senza mantenere la distanza sociale. E questo mi pareva un fenomeno indicativo di questo momento, al di là delle baby gang che ci sono sempre state, però forse c'è qualcosa di particolare. Tu cosa ne pensi?
Ma Teresa, il problema delle baby gang è un problema notevole, nel senso che proprio ha attirato l'attenzione di molti addetti ai lavori e non addetti ai lavori, e che credo che sia la punta di un iceberg di un problema molto complesso che riguarda una delle tante ricadute che questo anno così traumatico ha comportato nella vita sociale e individuale di tutti. Per arrivare a dire due parole su questo faccio un brevissimo passo indietro, perché io penso che fare una parlare di quello che accade rispetto agli esiti del Covid per l'infanzia e per gli adolescenti comporti introdurre come protagonisti da una parte la complessità delle dimensioni esistenziali e psicologiche che la pandemia ha portato in scena e la natura continuamente mutevole delle condizioni di vita a cui siamo sottoposti e cui delle aree esistenziali come quelle dei bambini, aree di sviluppo degli adolescenti, ancora più sono sottoposte.
Beh, certo.
Siamo veramente, no?
Sì, siamo tutti molto dentro un ciclone.
Esatto, dentro un ciclone. Allora, io credo che anche, come dire, i migliori lavori che sono stati scritti, ho letto molto, come tutti noi, abbiamo sentito trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche, sono usciti molti libri, alcuni anche interessanti, recensiti ultimamente dai quotidiani. Le cose migliori siano quelle che al momento stanno ancora su un piano di sospensione, no? Per la definizione del problema, in un'area che potremmo chiamare di comprensione e di riflessione. Allora, le baby gang, tu mi dicevi, hai tirato in causa uno dei problemi più, come ti dicevo, notevoli. Io penso che dobbiamo partire dal fatto di distinguere una delle dimensioni coinvolte dal Covid è proprio quella naturalmente dell'isolamento, del distanziamento e quindi della mancanza di socializzazione. Un tema che per bambini è diversamente per gli adolescenti, poi magari
sì, infatti, secondo me c'è una differenza perché sono fasi di sviluppo diverse e quindi lo stesso tipo di problema ha poi delle ripercussioni diverse.
Esattamente, questo è uno dei tanti, come dire, versanti di quella complessità di cui parlavo, no? Cioè noi parliamo di cose che riguardano in modo differente diverse aree dello sviluppo, i bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani. Però parliamo anche di qualche cosa che riguarda tutte queste aree generazionali in interazione, in dialogo, in convivenza. Quindi le questioni si fanno ancora più complesse. Vorrei stare un attimo per risponderti sul discorso delle baby gang. Credo che questo sia un discorso che allude alla necessità di distinguere fra normali, vorrei dire, fisiologiche forme di compensazione dall'isolamento, che riguardano il normale bisogno di aggregazione che poi si ricerca da parte dei ragazzi e anche degli adulti, creato dal Covid, dalla didattica a distanza e da tutte le forme innaturali di vita a cui ciascuno e i ragazzi naturalmente sono stati sottoposti, a qualche cosa di diverso, no? Che è il ricorso, direi, non so come chiamarlo, ad aggregazioni sostitutive.
Sì, molto, che però, no? Molto interessante questa cosa.
No, che sostitutive di che cosa? Non solo di una dimensione di isolamento, ma di un senso di inesistenza, di vuoto, che si fa ancora più acuto per la situazione traumatica che si sta attraversando, ma che è un fenomeno che, è, diciamo così, caratterizza una cultura, come possiamo chiamarla, Teresa, del narcisismo che attraversa tutti noi. Che cosa intendo? Cioè una cultura, lì è stato scritto molto, non dico certo cose nuove, in cui sembra quasi di poter vivere in un mondo illusorio, no? In cui non ci sia frustrazione, no? Quel mondo, come dire, una volta si diceva il mondo di celluloide creato dal cinema di Hollywood, che però oggi è il mondo che in qualche modo viene propagandato come il mondo normale.
Certo, basta vedere tutti i fenomeni di questi giovani influencer che vengono, che sono così diffusi, no, fra i giovani.
Esattamente, esattamente. Allora, sembra quasi, perché sono state anche scritte, non so, fenomeni che sono avvenuti a Milano, a Roma, anche in aree socio-economiche che non sono aree di disagio sociale, disagio culturale. No, quindi baby gang che non riguardano soltanto un'area di disagio economico-culturale, ma che sembrano anche alludere ad un'area di disagio proprio psicologico, identitario, in cui esserci laddove c'è, no, quella manifestazione, come dire, esplosiva di rabbia gruppale, significa anche, come dire, paradossalmente far parlare di sé. Far parlare un disagio che non è più un disagio che cerca un interlocutore comunicativo, ma è un disagio che esplode in senso quasi, come dire, esibitivo, no?
Sì, e anche far esistere un po' i corpi, mi pare, no? Cioè proprio sì, la concretezza del corpo, no? Della possibilità a fronte di un affondare in una comunicazione che è una comunicazione virtuale, quindi continuamente parlare con qualcuno che non c'è poi in realtà.
Far esistere il corpo, certo, far esistere il corpo anche in una modalità, ripeto, che ha a che fare con una distorsione di un corpo che parla in senso comunicativo, cioè è un corpo che parla, ma parlando di un disagio identitario fortissimo.
Assolutamente.
Il cutting, tutto ciò che è stato scritto e riscritto sugli adolescenti, i tatuaggi, i tattoo. Ecco, questo credo che sia un fenomeno che prende delle note specifiche per quanto riguarda una, come dire, una fuga all'isolamento, una fuga a un senso di dispersione e di disperazione, sicuramente.
Io sono molto d'accordo con quello che dicevi all'inizio, cioè che essendo noi dentro questo fenomeno, dentro questa condizione, abbiamo in qualche modo non abbiamo quello spazio di terzietà per poterlo pensare e teorizzare, E quindi in realtà noi stiamo facendo solo delle fotografie fondamentalmente con la nostra sensibilità. In questa fotografia, come li fotograferesti invece i bambini?
Io, come dicevo all'inizio di questo nostro incontro, penso che ci siano dei problemi differenti, perché differenti sono, come dire, le aree esistenziali e di sviluppo e i bisogni e le necessità e le problematiche possibili che si creano per il mondo infantile. La prima grossa, massiccia differenza fra bambini e adolescenti è il rapporto con l'ambiente genitoriale, con l'ambiente familiare, con quello che in gergo si chiama l'ambiente di dipendenza dei bambini e degli adolescenti. L'adolescenza per natura è, anzi ha bisogno di una rottura reintegrativa, una rottura che ha a che fare con la crescita del rapporto di dipendenza univoca della famiglia. Il bambino è dentro in questa condizione. Allora io credo che se, per esempio, l'isolamento, la mancanza di socializzazione, di confrontazione con i propri amici, con una realtà reale e non virtuale, sia per gli adolescenti un punto veramente critico, credo che per l'infanzia un punto critico sia il disagio, la tensione che questo elemento traumatico del Covid importa dentro la famiglia. Io credo, per esempio, che le famiglie, i genitori che hanno a che fare con un lavoro che è un lavoro laddove c'è ancora in smart working, con dei bambini che continuamente sono a casa da scuola e vanno a scuola, quindi con questa impossibilità di fare una programmazione. L'individuo, e non solo il bambino e l'adolescente, ma ciascun individuo ha bisogno di una continuità. La discontinuità, la discontinuità continua a cui le famiglie sono sottoposte, gli adulti sono sottoposti, io penso che non possa che imprimersi in maniera, ecco, diciamo, non voglio dire traumatica, ma difficile nel mondo infantile. Poi un altro discorso, poi ti ricevo la parola perché tanti sono quesiti che probabilmente interessano anche per l'ascolto di questo podcast. Poi è vero che noi vediamo che si slatentizzano con queste situazioni traumatiche importate dal Covid spesso delle situazioni che hanno dei punti individuali di fragilità.
Sì, è un po' come se questa situazione fosse una specie di attivatore di problematiche precedenti. Esatto. E quindi non è che si può dare tutta la responsabilità a questa condizione di vita. Diciamo che c'erano delle situazioni sotto traccia, le difficoltà di bambini e adolescenti che noi sappiamo, che si sono in qualche modo espresse, avendo poi una ripercussione su tutto il nucleo familiare.
Esatto, e allora direi che è importante, molto importante quello che tu stai dicendo, perché se possiamo, generalizzando naturalmente, dire che ci sono degli elementi sotto traccia, che questa situazione di estrema tensione che riguarda questa anomalia dei percorsi esistenziali sta portando, diciamo così, in luce, è molto importante un'attenzione specifica a dei segnali di disagio che possano emergere in questo momento, sia per i bambini, sia per gli adolescenti. Cioè, cosa voglio dire? È molto importante porre, senza fare un dramma, senza impanicarsi troppo. Viviamo in un momento in cui è facile, come dire, essere in un assetto fobico angoscioso, però fare attenzione a dei segnali che possono essere anche dei segnali di una reazione acuta ad una situazione di tensione, ma in cui forse l'origine non nasce nella situazione di tensione, no, ma è potenziata dalla situazione sociale.
E questo fa pensare anche al possibile versante positivo, mi verrebbe da dire. nel senso che io ho la sensazione che questa, quella che tu chiami slantizzazione, ci aiuti tutti ad avere maggiore attenzione su alcuni ambiti. Non so, per esempio la rilevanza della scuola, no? Perché io personalmente penso che probabilmente la DAD è stata un'esperienza ed è un'esperienza complessa, che però probabilmente ha dei suoi codici e potrebbe anche funzionare. Però ci ha dato, per esempio, l'importanza della scuola, del sistema scuola, dell'ambiente scuola, che invece in qualche modo era molto svalorizzato negli ultimi anni.
Assolutamente, assolutamente sì. Era svalorizzato e in qualche modo mi viene in mente quello che leggevo qualche giorno fa sul fatto che più in qualche modo la comunità educante scompare, più vediamo anche come essa scompare per, permettetemi il termine, una certa ingerenza, no, dei genitori sul sistema educativo dei figli. Allora è importante invece che queste due dimensioni, quello familiare, genitoriale e quello più di comunità, interagiscono.
Assolutamente.
Credo che sia molto importante perché altrimenti il bambino non li vola, l'adolescente, ma in questo caso direi più il bambino, è un oggetto privato della famiglia, no? E in assenza, in fondo, di una scuola o di una comunità anche più allargata, diventa, come dire, impreziosito, ma anche infragilito, no? Dall'assenza di un contatto reale con tutti i livelli della socializzazione.
Sì, poi si parla moltissimo appunto di scuola, però ci sono tutti quegli ambiti, per esempio lo sport, che per i bambini un pochino più grandi e per gli adolescenti sono fondamentali. Anche quello è venuto meno in qualche modo.
Certamente.
E anche quegli ambiti sono degli ambiti educativi, fra virgolette, molto rilevanti.
Certamente. Allora, se nell'ambito, per tornare a quello che tu appunto giustamente sottolineavi, le differenze che possono esistere fra il fattore destabilizzante per l'infanzia e per gli adolescenti. Ecco, io credo che l'attenzione al bambino che vive nella famiglia, dipendendo dall'ambiente familiare, debba far, come dire, essere attenti a tutti i piccoli o grandi o medi terremoti che esistono in questo ambiente. Inoltre, il Covid, che ha segnato così pesantemente la vita di tutti e in particolare di molti che sono stati segnati da mancanze importanti, di figure importanti come quelle che possono essere, per esempio, i nonni, non può che avere rafforzato nei bambini anche delle paure, no? Paure rispetto alla propria vita, paure di fronte all'ingresso improvviso della dimensione della morte. Allora io credo che i genitori siano chiamati a un compito complesso che è quello di, permettetemi di dire, di tenere a bada o anche di pensare, di riflettere sulle proprie paure in un momento in cui riflettere non è certo facile e riflettere come queste proprie paure possono diventare anche paure dei figli e dei bambini. D'altra parte tutti i bambini, sappiamo, no? Hanno le paure di andare a dormire, le paure di restare soli. Ecco, io credo che su questo dobbiamo avere un pochino un occhio particolare, non un occhio ansioso, un occhio particolare per poter essere presenti a loro laddove loro le possano avere bisogno.
E quindi siccome poi queste cose noi così le vediamo, le pensiamo, ma in realtà io penso che c'è una buona parte anche così istintiva che le persone mettono in campo, forse potremmo dire che c'è anche un aspetto, ci potrebbe essere anche un aspetto favorevole in una maggiore comunicazione all'interno della famiglia, in una maggiore attenzione al dialogo.
Sicuramente sì, se questo è reso possibile da, come dicevo, da una situazione di vita estremamente cangiante, in cui poter dialogare necessita anche naturalmente di uno stato mentale sufficientemente caldo. Per questo è importante che si vada sempre di più verso una dimensione di prevedibilità dei cambiamenti. Parlo della scuola, sicuramente diciamo così, gli annunci della chiusura della scuola che a cui questo Covid sottopone non sono certo annunci, voglio dire, improvvisi, non sono certo il meglio per la vita di nessuno. D'altra parte si fa di necessità virtù. I genitori possono essere, diciamo così, messi nella condizione di essere paradossalmente più vicini ai propri figli in questa dimensione.
Era questo che volevo dire. Sai che io ho un ottimismo di fondo, quindi...
Assolutamente sì. E anche le famiglie degli adolescenti possono osservare con più attenzione i propri figli, perché sono in casa, vorrei dire, no? E a questo proposito, Teresa, volevo anche dirti che un tema che io credo che debba attirare la nostra attenzione è quello dell'uso del virtuale,
sì,
del computer, di una comunicazione che manca, appunto perché manca l'elemento di socializzazione per eccellenza, cioè la scuola, perché manca la possibilità per i ragazzi ancor più di vedersi in gruppi con amici, e perché il computer diventa la realtà nella quale loro vivono, anche con il DAD, da mattina a sera. Al di là delle ricerche che si fanno su quelli che possono essere gli effetti proprio, neuropsicologici di ciò, quello che mi preme sottolineare è che il vivere dentro il computer, dentro una realtà virtuale, è un qualche cosa che abbastanza appartiene a questa generazione, ma che io temo che abbia una, come dire, un aumento in questo momento che possa essere anche, come dire, favorente delle situazioni rischiose, dei fattori rischiosi. Non si può vivere dentro realtà virtuali, qui torniamo a quello che diciamo prima.
Sì, certo. Cioè, beh, d'altra parte...
non corporee, come dicevi tu.
E questo potrebbe essere un grave rischio che era già molto presente. I ragazzi che si chiudevano in camera, non uscivano, vivevano solo tramite il computer, sono una psicopatologia che da qualche anno è molto in aumento.
Sì, siccome anch'io come te sono ottimista, io non credo che quello che sta succedendo, come dire, porti a diventare tutti come quella categoria di ragazzi studiati soprattutto in Giappone,
sì,
che si ritirano totalmente dalla vita sociale e vivono totalmente rinchiuse nella propria stanza, facendosi passare il cibo e fusi con una realtà virtuale nella quale vivono. No, io non penso questo. Penso che sia anche importante considerare, diciamo così, che il troppo può stroppiare.
Certo.
E quindi anche le famiglie dei ragazzi, e non solo dei bambini, debbano, sarebbe opportuno che tenessero presente l'importanza dello stare insieme, del parlare, del comunicare. Naturalmente è più semplice con il bambino che desidera ciò che non con l'adolescente che spesso si sottrae a ciò. Ma quando noi vediamo che c'è un momento fertile, prendiamolo al volo.
Assolutamente. Laura, io ti ringrazio molto, è stata una chiacchierata molto piacevole. E magari fra un po' di tempo parliamo invece con un pochino più di criterio di quello che è successo, fra qualche tempo, quando avremo il giusto distanziamento.
Quando le foglie si depositano e possiamo vedere dove stanno, va bene.
Ciao, grazie.
Ciao Teresa.